Lo Spirito Santo vuole guidarci a una rivelazione costante di questo tesoro, però, come abbiamo meditato qualche altra volta, non si può sostituire alla nostra fiducia. Lui può fare il massimo, può rivelarci queste cose, può farle illuminare dentro di noi con una luce nuova, può farcele scoprire, può farci dare uno sguardo meraviglioso a questo tesoro, può darci delle rivelazioni meravigliose, delle intuizioni bellissime. Ma il tutto ha bisogno della mia, della tua fede, perché queste realtà che Lui ci mostra possano veramente essere qualcosa che ci dia riposo. Ricordo un salmo particolare, il Salmo 55, dove Davide esprimeva un grande spavento, dove spaventi mortali gli erano caduti addosso, dove proprio il suo cuore languiva, c'era paura, c'era timore, e poi c'è un grido come a dire: oh, avessi io le ali di una colomba, me ne volerei via e troverei riposo. Ma la cosa più bella questa sera è che noi abbiamo le ali della colomba, queste ali meravigliose dello Spirito Santo nella nostra vita non sono delle ali per evadere, andarsene via e trovare il riposo. Dove? Dove ti dovrebbe portare lo Spirito Santo per trovare il riposo? Ma Lui ti porta nella gloria di Dio, ti porta in questo posto di riposo, di ristorazione, se così possiamo dire, che c'è dentro il tuo cuore, da dove fiumi di acqua viva possono sgorgare, dissetarti. Quindi continuiamo questa riflessione sulla fede. È un argomento molto vasto, sono alcuni cenni quelli che stiamo facendo, perché tutta la vita del cristiano è una vita di fede, abbiamo detto, è un cammino che inizia per fede, continua per fede, è di fede in fede. Quindi io prego che questi spunti di riflessione possano aiutarci a esercitare la nostra fede, a svilupparla, a farla crescere, perché ci verrà fatto secondo la misura della nostra fede. Non è a Dio, non manca per Dio, non manca per il suo amore, per la sua compassione questo pomeriggio, ma c'è un braccio che questo pomeriggio abbiamo bisogno di stendere, un braccio mosso dalla fede, e allora tutte le benedizioni, tutte le benignità che Dio ha preparato saranno nostre nella realtà fisica, nella realtà di ogni giorno. Ricordate che è la volontà di Dio, come leggiamo in Prima Timoteo, la prima lettera di Timoteo, Paolo scrisse al suo figliuolo in senso spirituale, Timoteo, amava molto, c'era un rapporto molto bello tra Paolo e Timoteo, al capitolo 2, verso 4, parla di Dio, prima, cioè, parla del fatto di fare delle preghiere, delle supplicazioni, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, affinché si possa vivere una vita tranquilla, e questo è qualche cosa che siamo esortati a fare. E poi dice, questo verso 3, è buono e accettevole nel cospetto di Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Questa è la volontà suprema dell'amore di Dio, la volontà di salvezza per tutti gli uomini, la volontà di salvezza per tutti gli uomini, anche quelli che in questo momento stanno avendo un comportamento completamente di ribellione, di rifiuto dell'amore di Dio. La volontà d'amore di Dio sta cercando di raggiungere anche quelle persone. Quindi vediamo che questa volontà di amore di Dio è culminata proprio nel progetto di redenzione. Dio, dice la Scrittura, ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo figliolo unigenito, Gesù Cristo, perché chiunque creda in Lui non muoia, ma abbia vita eterna. E questo è qualcosa proprio che è il primo oggetto di fede, è la prima applicazione, se vogliamo, della nostra fede: ricevere questa vita meravigliosa, questa vita eterna, questa realtà di un progetto che inizia con la salvezza del nostro cuore, del nostro spirito, e continua poi con la salvezza della nostra anima, della nostra mente, abbiamo visto, e si concluderà anche con la redenzione del nostro corpo. Ma questo primo passo, questo desiderio intenso di Dio, è proprio che tutti giungano alla salvezza, che gli uomini siano salvati, che entrino in questo progetto d'amore, dove tutto quello che serviva, tutto quello che era utile, è stato fatto proprio da Dio attraverso il sacrificio di Gesù. Vita eterna che non è solamente qualche cosa che dovremo sperimentare dopo, nell'aldilà, come qualcuno dice, ma vita eterna che inizia ora, ora abbiamo bisogno di scoprire questa eternità, questa realtà di eternità che Dio ha messo in noi. E voi sapete tutti che Gesù, proprio diventando un capro espiatorio, si è caricato di tutte le nostre nature negative, le nostre nature adamiche, della intera umanità, diventando lui stesso maledetto. Questo lo dice la Scrittura, cioè quella maledizione dovuta alla trasgressione di cui tutti siamo colpevoli della legge, tutte quelle maledizioni, perché era scritto maledetto chiunque non mette in pratica tutta la legge, ma tutti gli uomini erano rinchiusi sotto questa maledizione, tutti gli uomini erano degni dell'inferno, tutti eravamo degni dell'inferno, secondo una giustizia basata sulla legge semplicemente. Ecco perché Gesù è dovuto venire e lui stesso prendere queste conseguenze dei peccati di tutta l'umanità, diventare proprio un capro espiatorio, secondo quella simbologia che nel popolo di Israele faceva sì che loro confessassero tutti i loro peccati su un animale, proprio un capro, e poi questo veniva mandato fuori dal campo. Gesù proprio è diventato il capro espiatorio, ha preso su di sé. Ci sono tante parti della Scrittura, le conoscete, voglio leggerne semplicemente una che mi colpisce in maniera particolare, in Galati, al capitolo 3, lettera di Paolo ai Galati, dice in questa maniera. Prima aveva parlato appunto che tutti quelli, al verso 10, che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché appunto la giustizia che veniva dalla legge era chi mette in pratica, ma siccome nessuno riusciva a mettere in pratica tutte le leggi, tutti erano colpevoli, tutti degni della punizione eterna. E poi più avanti, verso 11, ora che nessuno sia giustificato per la legge dinanzi a Dio, è chiaro, perché il giusto vivrà per fede. Ma la legge non si basa sulla fede, anzi, la legge cosa diceva? Chi avrà messe in pratica queste cose vivrà per esse. Quindi la legge, è come si diceva l'Apostolo Paolo, non ha dato una vera vita, non ha prodotto la vita, anzi, ha messo le persone in condizioni di disperare. Però Cristo ci ha riscattato dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione al posto nostro, per noi, perché è scritto maledetto chiunque è appeso al legno. E tutto questo perché? Affinché la benedizione di Abramo venisse sui gentili in Cristo Gesù, affinché ricevessimo, però come? Per mezzo della fede, lo Spirito promesso. Ecco, questa ricezione dei benefici acquistatici da Gesù non è qualcosa di automatico, non è qualche cosa di scontato, ecco perché comporta un'attitudine di fede, comporta una decisione di fede, perché tutti questi beni promessi in Cristo Gesù vengono in qualche modo realizzati per mezzo della fede. C'è questa piccola espressione che sembra tanto piccola, perché oggi, come è stato inflazionato il termine cristiano, per cui dice, ma tutti siamo cristiani, come a dire, perché non siamo animali, siamo cristiani. Cioè, nel senso, anche fede è diventato qualcosa di molto astratto, ma tutti crediamo, ognuno ha la sua fede, la sua, cioè come credenza, come modo di illudersi di qualche cosa. Ma la vera fede, stiamo scoprendo, o stiamo comprendendo di più questa mattina e questo pomeriggio, si basa non su tutte le cose che possiamo pensare o ci possono venire in testa, ma si basa su qualche cosa che è la parola di Dio, che è quello che Dio garantisce, quelle cose su cui Dio ha messo la sua firma, il suo sì in Cristo Gesù, e in cui Dio non può sbagliarsi e non ci può prendere in giro. La nostra fede può essere reale solamente quando comincia ad appoggiarsi su questa realtà invisibile, ma vera, ma più reale di quella che noi viviamo ogni giorno, e che si trasforma poi in un beneficio per tutti quelli che credono. Quindi questo è molto importante. Gesù ha fatto questo atto meraviglioso di sostituzione, ha preso la nostra condanna, è stato maledetto al posto nostro, ha preso tutta la maledizione delle nostre trasgressioni, lui è divenuto l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, e il suo sacrificio dona gratuitamente agli uomini la giustizia di Dio. È come se a tutti condannati all'ergastolo venisse questa grazia di qualcuno che ha pagato per loro, ma questa grazia viene ricevuta con un atto di fede. Ci potrebbe essere qualcuno che continua a dire ma non è possibile e continua a stare chiuso nella propria prigione a scontare quella pena, forse tante volte per orgoglio, perché è come se tante volte vorremmo essere più presuntuosi di Dio, anziché riconoscere che Lui ci ha amato, Lui ha pagato e che dobbiamo semplicemente credere per entrare in questa benedizione. Diciamo no, ma è troppo semplice, oh, ora può essere mai che basta che io credo veramente in Gesù e ricevo qualche cosa di meraviglioso, troppo semplice. Allora là cominciamo a dire no, dobbiamo fare dei cammini, dei controcammini, scavare gallerie, salire, andare, vogliamo ripercorrere il cammino forse del Vecchio Testamento, fare una specie di ascesi di qualche genere, ma ci sarà un momento in cui, dopo tutti i cammini nostri, dovremo accettare questo dono meraviglioso di questa salvezza, di questa grazia, di questa vita nuova che Dio ha già preparato per noi. Ma c'è un momento in cui diremo sì, ed è strano che tante persone lo dicono proprio quando si sono stancate, quando non ce la fanno più, non è strano, ma quando hanno perso fiducia nella propria capacità di vivere. Poco fa abbiamo sentito chi cercherà di salvare la sua vita la perderà. Tante volte dobbiamo arrivare all'esaurimento di capire che la nostra vita in senso umano, la nostra natura in senso adamico, non è qualche cosa da salvare, anzi, ma quando l'abbiamo capito, questo non corrisponde a un annichilimento, come spesso purtroppo molti pensano e vivono in un continuo annichilimento di se stessi, ma corrisponde in una fiducia nella vita nuova che Cristo ha preparato per noi. Come dire, l'odiare la propria vita, il perdere la propria vita ha senso in funzione di trovarne un'alternativa, non in funzione di non vivere più. E questo è molto chiaro nella scrittura, ma è poco chiaro tante volte nelle nostre menti, per cui tante volte ci annichiliamo, ci avviliamo, ci mortifichiamo, ci comprimiamo, ci umiliamo nel senso sbagliato del termine, ma non riusciamo a credere a questa nuova vita che è l'alternativa di Dio per i nostri problemi, cioè quello di venire a stabilire il suo regno in una maniera meravigliosa in noi. E allora questa giustizia dataci gratuitamente dal sacrificio di Gesù, di che giustizia si tratta? Quale giustizia è? Quale tipo di giustizia è quella che Dio ci dà? È una giustizia basata sui nostri meriti? È una giustizia basata sulle nostre capacità? È una giustizia basata sulla nostra capacità di ingraziarci Dio? Io credo di no, e questo in tante parti della scrittura è citato. Leggiamone semplicemente una parte in Romani, al capitolo 3, possiamo leggere al verso 21, dice così: ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata una giustizia di Dio, già attestata, profetizzata dalla legge, dai profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante, cioè attraverso la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti, poiché non c'è distinzione, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria, della testimonianza di Dio, e sono giustificati gratuitamente. Ancora una volta questa parola che ci sembra che non abbia senso: sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, il quale Dio ha prestabilito come propiziazione, cioè come qualche cosa che potesse darci la libertà, la vita, qualche cosa a nostro favore, mediante la fede nel suo sangue. E questa fiducia nella grazia di Dio, e questa fiducia nel sacrificio di Gesù, che ci introduce in questa giustizia, in questa libertà, in questa nuova vita che Dio ha già preparato per noi. Vedete, le cose di Dio sono strane. Lui le ha già fatte, lui chiama le cose che non sono come se fossero, perché le vede nell'ottica spirituale. Noi invece tante volte facciamo al contrario. Chiamiamo le cose che non sono come se fossero quelle vere. Dio invece chiama te giusto, ma per una tua giustizia? No, attraverso il fatto che Gesù è diventato tua giustizia, tua santificazione, tua redenzione. E questo perché è importante comprenderlo? Perché vediamo che quel ravvedimento, inteso come un senso di colpa, come un senso di pentimento, che tante volte ci viene anche da una stessa coscienza morale, perché una persona non è necessariamente colpita dal ravvedimento, anche se c'è lo Spirito Santo, voi sapete che lavora convincendo di peccato, di giustizia e di giudizio, ma quel senso di ravvedimento che ci viene quando sbagliamo, quando cadiamo sempre, quando ci accorgiamo che la nostra vita è sbagliata, se non è associato a una fede reale, di per se stesso non ci porta a un beneficio reale. E questo sto parlando proprio per il primo punto dell'applicazione della nostra fede, la salvezza. Mettiamo che una persona si renda conto della sua natura distruttiva, si rende conto della sua vita che è proprio negativa, e dice: ma veramente questa vita è tremenda, è brutta, ma veramente sono perduto, ma veramente altro che giusto, altro che buono, sono veramente una cosa inutile. E ammettiamo che questa persona continua a dire sempre così, e ogni giorno si lamenta di essere una cosa inutile, di essere ingiusto, di essere negativo, e continua a battersi il petto, e continua a chiedere misericordia a Dio, e continua a dire: Dio, dammi qualche cosa. Ecco, se non subentra questa fiducia, questa conversione, cioè questo fatto che la persona non si ferma semplicemente a diagnosticare il fallimento della sua vita, ma convertendosi entra nella prospettiva di redenzione che Dio ha preparato. E conversione, in un senso così generico, è proprio come un'inversione di marcia, una inversione per cui mentre stavi andando in una direzione, e questa direzione è sicuramente la più facile direzione per ognuno di noi, è andare proprio dritti verso l'inferno, cioè è una direzione tante volte più facile proprio perché basta lasciarsi andare. Ma quando lo Spirito Santo esercita prima un'opera di convinzione interna, comprendiamo veramente questa natura di peccato, comprendiamo questa nostra ingiustizia, comprendiamo il sacrificio di Gesù, il ravvedimento non è qualche cosa che in se stesso può darci automaticamente questo beneficio di Dio, se non è accompagnato da una conversione, cioè da una fede in un cammino diverso che Dio ha progettato per te. È come se tu dovessi dire: ah, ma questa strada che prendo è sempre sbagliata, e come faccio? Sempre sbagliata, e mi porta sempre là, e questa strada è una cosa tremenda, e mi porterà sempre a cadere, è un vicolo cieco, è un cunicolo, è un labirinto, però poi non vedi nessun'altra strada che quella. Immaginate una persona che ogni giorno debba fare questa specie di analisi, però non capire che c'è un'altra strada per cui lui, convertendosi, cambiando direzione, può entrare in un'altra prospettiva, in un'altra strada. Non ha sempre bisogno di dire: ma questa strada è sbagliata, ma questa strada è sbagliata, lo so Signore, è sbagliata la mia vita, tante persone, eh sì, lo so, ma me l'hai detto 10.000 volte, e lo so meglio di te che la tua vita è sbagliata, ti direbbe il Signore, ma guarda che io ho preparato proprio una vita che comincia dalla mia salvezza dentro di te, comincia dalla mia presenza, dalla mia gloria dentro di te, e poi continua. Quindi non stare lì sempre a dire: ma questa strada è sbagliata, ma sono qua, ma mi trovo in una stalla, ma come faccio, ma non posso avere altro che peccati nella mia vita. Questa introspezione morbosa non porterà automaticamente a una conversione, cioè al fatto che tu capisci che Dio ha progettato un'altra strada, quindi puoi benissimo fare inversione di marcia. Forse hai paura a fare un'inversione di marcia, forse ti senti in un'autostrada, quindi dice: non si può fare inversione di marcia in un'autostrada. Forse pensi che ci sia un senso unico, cioè come di una direzione verso la distruttività, e pensi: no, è più forte di me, ormai sono in un senso unico verso la depressione, verso la nevrosi, verso l'amarezza, verso il peccato. Tante volte pensiamo, ci convinciamo che c'è un senso unico negativo nella nostra vita, ma lo Spirito Santo ci fa vedere prima la strada sbagliata che stiamo percorrendo, ma non si ferma lì, ci fa vedere anche il cambiamento di direzione, e ci fa vedere che questa salvezza meravigliosa, questa giustizia, questa nuova vita è qualcosa che Lui vuole illuminare in noi, e attraverso Gesù ci è stata data. Ecco perché giustificati per fede, dirà Paolo a Romani capitolo 5 verso 1, abbiamo fede, cioè abbiamo pace con Dio. Giustificati per fede, abbiamo pace, abbiamo ricevuto questa nuova direzione nella nostra vita, ma come? Ancora una volta per fede, nel senso che molti purtroppo, ripeto, si fermano al primo passo che è il ravvedimento, ma noi troviamo in tante parti della scrittura, per esempio in Atti 3:19 o in Atti 26:20, ravvedetevi e convertitevi, ravvedetevi e convertitevi, cioè c'è una parte che riguarda la presa di coscienza del problema, della direzione sbagliata, ma c'è una parte più importante che riguarda il cambiamento di direzione, cambiamento che non può avvenire battendosi il petto, chiedendo pietà, volendo espiare ancora di più, Signore fammi pagare quello che vuoi, cercando di migliorarsi con i nostri sforzi, imponendosi delle leggi ancora più rigide. Tante persone cercano di cambiare la loro condotta, la loro direzione, semplicemente con tanti sistemi che non hanno a che fare però con la fede reale che Dio gli sta chiedendo, come dire, figlio mio, ma perché ti sbatti la testa al muro? Entra in questa salvezza che io ti ho donato, ricevila come un dono del mio amore, della mia grazia, smettila di cercare di arrampicarti chissà dove e poi scivolare e accorgerti che ti senti sempre più distaccato. Ecco perché la prima applicazione della nostra fede, cioè è proprio volta a ricevere, ad apprezzare, a scoprire questa natura giusta, perfetta, santa, questo regno di Dio nei nostri cuori. È quello che Gesù era venuto a predicare, anche se molti non lo capivano, il regno di Dio dentro i cuori. E la nostra fede, prima di cercare di costruire un regno all'esterno, prima di cercare di fare un sacco di cose, è quello di ricevere il regno di Dio, la potenza del regno di Dio, la giustizia, la santità, l'armonia del regno di Dio dentro di noi. Questo prima di poterne poi scoprire le caratteristiche. È come a dire, noi abbiamo parlato di questa eredità meravigliosa, ma prima di scoprirla dobbiamo essere certi di averla ricevuta, dobbiamo essere certi di avere realmente ha avuto questa rinascita spirituale che Gesù chiese una volta a Nicodemo: se tu non nasci di nuovo non entrerai nel regno dei cieli, non lo vedrai e neanche ci potrai entrare. E lui si mise in crisi perché chiaramente ragionava secondo un'ottica umana, non dice ma cosa devo fare, devo incarnarmi di nuovo nel seno di mia madre, un processo di reincarnazione, ma che cos'è questa rinascita interiore? Fu messa in crisi da questo messaggio di Gesù che stava cercando di fare comprendere l'importanza di ricevere il regno di Dio nel di dentro, ricevere questa nuova dimensione con un'adesione di fede e di apertura al progetto di Dio che passava attraverso questa redenzione prima del di dentro, mentre molte persone continuavano a cercare un'azione di Dio volta a cambiare le circostanze, le situazioni politiche, ambientali, tutto quello che riguardava la vita che si svolgeva ai tempi di Gesù, ma ancora oggi ci sono tante persone che pensano che il loro rapporto con Dio debba cambiare solamente un discorso sociale, un discorso politico, ma se non c'è questo cambiamento, se non c'è un ricevere il regno di Dio dentro, se non cambiamo prima noi, non riusciremo a cambiare niente, questo Dio ce lo vuole fare comprendere. Ecco, spesso non si mette fede per ricevere questa natura giusta e questo ci fa comprendere che non può esistere una vera conversione senza una fede reale nella grazia di Dio. Cioè possiamo arrivare quasi quasi a pentirci, possiamo arrivare a dire ho sbagliato tutto, possiamo arrivare... Ma sapete, se arriviamo a queste considerazioni senza credere nella grazia di Dio, altro che conversione, avviene depressione, cioè avviene un altro fenomeno. Se arriviamo a fare un bilancio fallimentare di noi stessi senza comprendere l'alternativa che Dio ha preparato per noi, ma veramente meglio prendersi in giro, meglio recitare che scoprire la verità su noi stessi tante volte. Se non sappiamo che Dio ha progettato una nuova identità, nessuno di noi vorrà scoprire quanto è negativo. Se non può credere che Dio ti dà una via nuova, mette una natura, una nuova identità. Chi è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate. Ma se noi non possiamo sperare in un'alternativa reale, lo scoprire i nostri fallimenti, lo scoprire i nostri peccati, ci porterà semplicemente all'angoscia, ci porterà alla, un senso di fragilità, di debolezza, ci porterà all'autocommiserazione, ci porterà a tante tendenze che non hanno niente a che fare con una conversione, che invece prendere atto che Dio non ha scelto persone forti, non ha scelto persone capaci. Quindi quando noi arriviamo a fare una diagnosi di noi stessi dicendo ma sono una persona inutile, il Signore dice bene, io ho scelto le persone inutili, però, perché queste persone inutili, queste persone che si rendono conto della loro ingiustizia, della loro non santità, del loro peccato, comincino come primo passo a ricevere questo regno meraviglioso, a ricevere questa giustizia, a ricevere questa salvezza, a cominciare a entrare nel progetto che Dio ha già preparato per noi, ma che abbiamo bisogno di fare in una maniera ordinata, se volete. Cioè non possiamo costruire quando c'è una casa prima il tetto e poi il fondamento, anche se oggi forse ci sono dei sistemi di questo genere, non lo so. Non possiamo. Dio prima ci vuole fare scoprire il fondamento. Vuole che riceviamo il fondamento veramente della nostra fede dentro. Dopodiché, allora, la costruzione può andare avanti. E con questo cosa vogliamo dire? Da queste considerazioni comprendiamo che uno zelo semplicemente senza questo atto di fede non serve neanche. Paolo diceva che il popolo di Israele aveva un grande zelo per le cose di Dio, ma voleva stabilire la sua giustizia e non quella giustizia che viene dal sacrificio di Gesù. Fede, cominciamo a capire allora, che non è qualche cosa di astratto, non è qualche cosa di teorico, perché oggi parlando con centinaia di persone forse molti diranno ma io ho fede, in maniera astratta, ma dice ma che cosa, in che cosa hai fede? Ah sì, forse che un Dio esiste, ma questo anche i demoni lo credono, cioè, questa non è una grande scoperta, però tremano. Allora la fede non è qualcosa di astratto, non riguarda semplicemente il fatto di sapere che Dio è, questa è già una buona cosa, ma riguarda il fatto di sapere quello che Lui ha preparato, quello che Lui ha architettato, quel suo progetto di redenzione, che sta chiedendo la tua collaborazione perché diventi da potenziale ad attuale nella tua vita. Perché sennò questa fede astratta non ti servirà molto. Come dire, il sapere che c'è un Dio, ma il non sapere, per esempio, che Lui, gratuitamente, attraverso Gesù, ti ha provveduto una salvezza, cosa ti servirà? Forse ogni tanto penserai questo Dio, ti sentirai sempre un senso di distacco tremendo, ti sentirai pieno di peccati, e quindi quando nei tuoi momenti ti concentrerai un po' su Dio, lo vedrai forse più come un giudice, se non sai che Lui attraverso Gesù ti ha perdonato e ti ha dato veramente una nuova natura. Ecco perché è importante conoscere queste cose, perché questo ci fa prendere queste benedizioni che Dio ha già preparato per noi. Immaginiamoci che noi non potessimo sapere che la salvezza è un dono. Sarebbe tremendo, come tanti di noi hanno cercato di fare 10.000 cose per essere salvati, correre a destra, fare quello, impegnarsi e dare di più, ed essere più morali, ed essere più buoni. E quelli più sensibili poi sono scoppiati, hanno detto basta, io non sono adatto per essere salvato. È così. Ma a un certo punto la scrittura viene e ci dice è un dono di Dio. È una cosa che solamente puoi ricevere per fede. Qualcuno dice, ma come per fede? Io mi sono ammazzato una vita a cercare di conquistarmi questo posticino nel paradiso. E ora tu mi vieni a dire che Dio me lo dà gratuitamente. Cioè è come se qualcuno si offendesse pure a dire, dopo tutto quello che ho fatto, ora mi vieni a dire che Dio me lo dà gratis. Come a dire quasi a non apprezzare che è gratis. Preferire che sia basato tutto su un'autodeificazione, sul proprio orgoglio. Ma Dio gratuitamente ci ha salvati, non per opere giuste che avessimo fatto, ma attraverso la fede in Gesù. E questa è la prima parte, la prima applicazione della nostra fede. Dio vuole che scopriamo che in Gesù abita corporalmente tutta la pienezza della Deità e che in Lui ci ha dato tutto pienamente. Come a dire, tutto quello che ci serve è in Gesù, ci dirà l'Apostolo Paolo in Colossesi 2:9. E soprattutto, e leggiamo questo versetto in Ebrei, al capitolo 11, lo abbiamo citato, ma è molto importante rivederlo. Ora, senza fede, è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è, e questo va bene, ok, credere che Lui è, ma ancora di più, è che è il ricompensatore, se così si può dire, di quelli che lo cercano, cioè che la conoscenza di Dio non si limita semplicemente a sapere, ah, ho scoperto che Dio esiste, ma va proprio allo scoprire quello che Lui ha preparato per noi, quelle realtà meravigliose di cui siamo stati fatti beneficiari, di cui siamo stati fatti intestatari, come degli assegni meravigliosi intestati sul nostro conto, che però non possono essere scambiati così, ma ci vuole un atteggiamento di fede, perché tu vai come una banca spirituale, presenti questo assegno, e siccome questo assegno non è a vuoto, come tante volte quello che succede nella vita di ogni giorno, ma c'è un conto grandissimo di benedizioni, di promesse, che sono non possibili ad essere cambiate, sono espressione della fedeltà di Dio, l'abbiamo meditato questa mattina, non si tratta di convincere Dio, ripeto, questo assegno è intestato sul tuo conto, nel momento in cui tu puoi mettere una firma di fede, questo assegno già è tuo. E questo lo comprenderemo, e credo che molte persone sperimenteranno questa semplicità di mettere questa firma di fede e ricevere questa benedizione meravigliosa nella loro vita. Dio ci ha dato questa eredità che prima di essere sperimentata, dicevo, nei suoi vari aspetti, deve essere ricevuta per fede con una vera conversione. Cioè, in altre parole, è importante che ognuno di noi, prima di continuare il cammino di fede, sia sicuro di averlo cominciato. Può sembrare una battuta strana questa, che tante volte noi cominciamo a camminare senza avere avuto un punto chiaro di partenza. E allora quello che lo Spirito Santo vuole farci capire, che se noi non abbiamo un punto chiaro di partenza, non abbiamo neanche un punto di arrivo, perché non sappiamo né dove siamo né dove andiamo. Ma se comprendiamo e se abbiamo certezza di quello che è successo nella nostra vita, allora il cammino sarà in maniera più chiara, sarà un cammino che è partito dalla fede, cioè attraverso la fede ci ha fatto ricevere questa eredità meravigliosa, e poi, dopo averla ricevuta, la stiamo scoprendo, la stiamo sfruttando, ne stiamo beneficiando. E qualcuno di voi magari potrebbe essere in crisi e dire: ma come faccio a saperlo se l'ho ricevuto o meno? Ma come faccio? Ma questo è qualcosa di molto semplice, e ce lo ricorda con un versetto Paolo ai Romani, lo leggiamo e concludiamo questa meditazione, questa riflessione. Romani al capitolo 10, verso 8. Anche qua aveva parlato prima della giustizia che veniva dalla legge, e poi parla invece di questa giustizia che è dono della grazia di Dio attraverso Gesù, e dice: ma cosa dice ella, cioè la grazia? La parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi predichiamo, perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto col cuore, abbiamo detto che la fede nasce dal cuore, la confessione poi si ha per mezzo della bocca, se col cuore avrai creduto che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti col cuore si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. E allora, se qualcuno di noi ancora questa sera è come confuso, è come dire: ma chi lo sa, forse, oppure non ha compreso bene che la salvezza di Dio è qualche cosa di progressivo, cioè interessa prima il tuo spirito, ma quello istantaneamente può essere salvato, cioè questa salvezza non è un processo per cui tu vai diventando a poco al 60% da diavolo e diventando angelo, poi 50, poi 40, cioè non è un processo, questo sì, nella tua mente è così, Ma non c'è un processo per cui noi piano piano entriamo nel regno, perché poi diciamo o ci siamo o non ci siamo tante volte, e il fatto di non sapere dove ci troviamo tante volte ci fa cedere alle accuse del nemico, il quale ci dice: vedi, sei un peccatore. E tu dici: ma vero, sono un peccatore, ma Gesù è venuto a togliere il peccato dal mondo. E allora abbiamo bisogno di capire che Gesù ha tolto il peccato dal nostro di dentro, anche se ancora all'esterno possiamo continuare a sbagliare, ma già attraverso il suo sacrificio ci ha portato dal regno delle tenebre al regno della luce. E se tu invece questo non lo sai e continui a pensare sempre di essere nel regno delle tenebre, e secondo come ti svegli, ma un giorno ti svegli allegro e ti senti nel regno della luce, il giorno dopo ti svegli un poco in crisi, dice no, forse oggi sono nel regno della tenebre, e ti svegli un giorno figlio di Dio e un giorno non so che cosa. Cioè, se non c'è una certezza di quello che Dio ha fatto, su cui puoi fare costruire la tua fede, ma è chiaro che non potrai costruire niente, perché persone cammineranno, andranno avanti, e poi in certi momenti, in cui magari faranno degli errori, dubiteranno perfino di essere stati salvati. Cioè, dubiteranno della grazia di Dio. Diranno, ma com'è possibile che... Perché non sanno che questa grazia, che questa salvezza, è un dono che Dio gli ha fatto. E se te lo ha fatto Dio, mica lo perdi ogni volta che tu non te ne accorgi che ce l'hai, o secondo le tue sensazioni. Fede ha a che fare con questa certezza. Ecco perché dico, prima di esplicare o di esprimere la nostra fede in tante cose meravigliose che poi riguardano il nostro cambiamento mentale, guarigioni, miracoli, potenti operazioni, Dio vuole darci questa certezza che siamo Suoi in ogni momento, che la Sua gloria abita dentro di noi in ogni momento, sia quando lo sentiamo, sia quando non lo sentiamo. E questa certezza è una certezza che il tuo spirito può sviluppare se tu credi. Se tu hai creduto, se tu hai ricevuto Gesù come tuo personale salvatore, se tu hai confessato con la bocca e creduto col cuore, la salvezza è una realtà stabile. Certo, si deve estendere alla tua mente, deve guarire anche i tuoi conflitti, le tue paure, ma la salvezza, il regno di Dio è già dentro di te. È questo che lo Spirito Santo cerca di dirti. E se c'è qualcuno che non ha questa certezza in questo pomeriggio, la può avere. Ora finiremo questo studio, e se c'è qualcuno che non ha la certezza, può esprimere, come qua ci sta dicendo l'Apostolo Paolo, questa fiducia del cuore, come dire: Signore, mi rendo conto che la mia vita è una vita da peccatore, è una vita da persona fallita, non voglio la mia vita, ma, ecco, non fermarsi a questo, ma credo proprio in questa rinascita, credo in questa giustizia che attraverso Gesù mi viene imputata, credo, lo credo col cuore e lo confesso con la bocca, sono una nuova creatura in Cristo Gesù, sono salvato in Cristo Gesù. Ma dopo che lo hai creduto, ed è molto semplice, subito dopo non cominciare a dire di nuovo: Signore salvami, Signore salvami. Cioè, sembra strano, ma noi oscilliamo, non riusciamo ad avere certezze interiori tante volte, ma questa è una certezza basata sulla opera di Dio. Ecco perché Dio ti dice: stai tranquillo, sei salvato anche quando fai le più grandi cavolate. Rimani salvato perché questo è per il mio amore, non dipende da te. Ma noi lo dobbiamo avere questa certezza, perché sennò quando sbagliamo, ripeto, entreremo in crisi, ed è come una persona che per volere costruire una casa ogni volta rimette in dubbio il fondamento. Dice: ma aspetta, ma il fondamento c'è. Allora butta tutto a terra, dice: andiamo a vedere se c'è il fondamento. Signore, un nuovo principio. Tanti di noi, io stesso per tanti anni, ogni volta che sbagliavo: Signore, fino ad ora non ho fatto niente, fino ad ora non ho capito niente, fino ad ora non mi sono convertito. Un nuovo principio. E una volta il Signore mi ha detto: ma qua, insomma, questo principio non lo puoi ricominciare ogni volta. Cioè, c'è una cosa stabile che ho messo in te, tu devi costruire. Ma quello che è stabile, quello che ho messo io, mica fallisce. Tu puoi crollare, puoi cadere, puoi confonderti, ma il fondamento, che è Cristo Gesù in ognuno di noi, non è qualche cosa che entra, esce, se ne va secondo le nostre sensazioni. Ecco perché Dio vuole cambiare anche il nostro linguaggio, perché cambiando il nostro linguaggio cambia anche la nostra espressione di fede, e vogliamo comprenderlo ed apprezzare questa grazia di Dio, alla quale, dicendo sì, abbiamo avuto la possibilità di essere iscritti nel suo stato di famiglia, nell'anagrafe di Dio, e siamo suoi figli a tutti gli effetti, anche quando siamo figli capricciosi, anche quando siamo figli confusionari, anche quando siamo figli che battono i piedi e chissà cosa, siamo figli di Dio per la sua grazia. E in questo non c'è nessun orgoglio, nessuna presunzione, perché qualcuno dice, sì, figlio di Dio, tu, povera creatura di terra, povero verme, tu non sei neanche un verme, come questa presunzione di dire che Dio è tuo padre, che lui parla con te, che tu parli con lui, ma cosa pensi? Hanno questa idea di Dio come se lui sta per conto suo e noi stiamo per conto nostro. Sembra un'idea di umiltà, di santità, di reverenza, ma in realtà è un'idea di incredulità. Il Dio della Bibbia, il Dio Padre di Gesù Cristo, il Dio della Trinità è un Dio che vuole avere una confidenza di amore con te, che piace, a cui piace parlare, dialogare, e che ti ha fatto suo figlio, sua figlia, per la sua grazia e per il suo amore. Amen.